toccati dalla grazia. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla guarigione profonda. Quarta parte, in cammino.
Un caro saluto amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Oggi potrete seguire la puntata conclusiva della serie che Don Fabio ha dedicato alla guarigione profonda. Buon ascolto.
Nel nostro viaggio accanto alla donna affetta da emorragia nella sua avventura di guarigione, noi arriviamo oggi alla quarta parte. In questo momento finale noi abbiamo delle frasi di Gesù che vengono dopo quel che è il racconto di una guarigione avvenuta e anche constatata. Ricordiamo di aver speso una puntata, la prima puntata, nell'esaminare questa diagnosi, cioè il fatto che c'è questa donna che ha una consapevolezza e un'esperienza riguardo a una irrisoluzione della sua vita, a quello che è in parallelo con tutto ciò che in noi è ferito, è sanguinante, in tutti noi è da curare, da guarire. E abbiamo visto che noi tante volte dobbiamo veramente fare un'analisi più profonda, più autentica di quello che ci succede, arrivare alle cause profonde, arrivare alle menzogne che stanno nascoste dietro ai nostri malesseri più gravi e anche ai falsi medici che possono essere soluzioni che non risolvono niente, che rimandano semplicemente ancora più in là la gravità del male. Abbiamo visto che c'è un incontro con Gesù che è preparato dall'aver udito di lui, aver capito chi lui è, e questa cosa ha portato questa donna a toccare Gesù con la fede, a toccare Gesù, e questo è stato il primo passo di un incontro personale che Gesù ha cercato, ha in certo senso preteso. Questa donna viene guarita nel suo corpo, ma viene introdotta in un dialogo da cui lei stava fuggendo perché era imbarazzata, timida, vergognosa, perché tutto questo tante volte è ciò che anche a noi succede, di non osar pensare di poter arrivare a tanta intimità con il Signore, cioè poter parlare con Lui. Ma quello a cui noi siamo arrivati è questa condizione. Lei è guarita, lo ha raccontato, lo ha messo fra lei e il Signore Gesù, e sembrerebbe che la storia qui si ferma. Ma viene la risposta di Gesù al suo racconto. È il versetto 34, che sembra semplicemente una postilla anche un pochino stereotipata all'interno dei Vangeli. Recita: ed egli le disse, figlia, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo male. C'è qualcosa di enigmatico in questo versetto, perché noi siamo di fronte a qualche cosa che è già successo. Lei è già guarita. Questa donna ha fatto un'esperienza articolata di consapevolezza, di decisione verso l'avvicinamento a Gesù, è riuscita a toccarlo, è riuscita a sperimentare la guarigione, l'ha potuta pure conclamare e condividere con Gesù. Perché Gesù dice va in pace e sii guarita dal tuo male? Cosa significa questa espressione? Lei non è già guarita, forse? Ecco, dobbiamo entrare in queste poche parole, perché queste poche parole contengono forse il messaggio più importante da ritenere un pochino di tutto questo nostro viaggio. Perché se sono importanti tutte le varie fasi che abbiamo affrontato fin qui, noi abbiamo un problema. Non c'è semplicemente da guarire, c'è da restar sani. Non c'è semplicemente da vivere un momento di grazia. C'è una cosa più difficile in un certo senso, restare nella grazia, permanere nella grazia. Vediamo un pochino di capire. Innanzitutto queste parole possono essere divise in quattro affermazioni rilevanti per noi. La prima è semplicemente una parola, figlia. Questa parola figlia non è così usuale. Non è che Gesù chiamasse tutti così, anzi, è piuttosto raro. Cosa succede? Quando dice questa parola, Gesù innanzitutto è all'interno di un contesto. Dobbiamo ricordare che la storia della guarigione di questa donna affetta da emorragia si incastra dentro l'inizio e la fine di un'altra storia, la guarigione di una bambina di 12 anni che stava morendo. E lui vive tutto questo accanto a un padre disperato che lo ha cercato e gli ha chiesto di venire a imporre le mani alla sua bimba. Ecco, c'è qualche cosa che è collegato a tutto questo parallelo, a queste due donne, una adulta, l'altra piccolina, che è la condizione della figliolanza, che è la condizione del nascere. In certo senso, la ragazzina di 12 anni sta in quell'età in cui dovrebbe diventare matura, adulta, sta per entrare nella realtà della femminilità e sta morendo, senza riuscire a entrare nella femminilità. Invece questa donna è una donna che è già una donna adulta, ma non riesce a vivere la sua femminilità. Che cosa aggiusterà questa situazione? In entrambi i casi noi dobbiamo capire che ci sta un segno di paternità da parte di Gesù. Nel caso della bambina di 12 anni, Gesù dovrà imporle le mani. Questo era il classico gesto paterno. Possiamo vedere nella storia, per esempio, di Isacco con i suoi figli Giacobbe ed Esau, tutto il tema della benedizione, il momento in cui il padre passa la sua eredità ai figli. Li benedice, gli impone le mani e passa la sua eredità. Lì c'era un padre che chiedeva a Gesù di imporle le mani. Perché? Perché lui come padre aveva fallito, aveva dato una vita risibile, aveva dato una vita a questa bambina che non riusciva a passare il guado della pubertà. È l'immagine un po' di questo capo della sinagoga, che è appunto Gairo, questo uomo, che rappresenta una religione insufficiente, che deve fare un salto di qualità, che solo il Messia potrà portare a compimento. Dall'altra parte ci sta quest'altra donna, la quale ha bisogno di essere rigenerata. Questa espressione figlia pone appunto questo parallelismo fra queste due donne e indica una cosa. Noi normalmente cerchiamo di aggiustare le cose. Di fronte ai problemi grandi, seri della vita, noi tendiamo a desiderare di mettere così degli aggiustamenti, rattoppare la realtà, rimetterla in sesto. Ma ci sono cose in cui non c'è bisogno semplicemente di ricucire, c'è proprio bisogno di fare un salto di qualità. Il vero cambiamento è rinascere. Il vero cambiamento non è continuare a ottimizzare più o meno le energie e andare avanti e rimetterci in piedi. No. Gairo, padre della bambina di 12 anni, deve passare la sua paternità a Gesù se vuole veder vivere la sua figlia. Questa donna deve rinascere da capo. Questa parola figlia indica una cosa. Noi non portiamo una morale come cristiani, non portiamo un'etica. Deriva da ciò che facciamo, un'etica. Possiamo capire l'etica cristiana, ma non è questo il punto di partenza, quello è un risultato. Noi portiamo una vita nuova che rinasce. Il Signore Gesù rinnesca la vita di questa donna, non ottimizzandola con la vita precedente, ma facendola partire da capo. La chiama figlia perché sta nascendo. C'è un salmo molto importante, il salmo secondo, che parla di questo dramma messianico. Arriva il Messia e i principi rifiutano questo avvento. Ma c'è un'espressione che questo inviato di Dio deve dire a un dato momento. Annunzierò il decreto del Signore. Egli mi ha detto, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Essere generati oggi. Il rapporto con Dio non è un rapporto d'aggiustamento, ma di rigenerazione. Noi nei sacramenti non arriviamo per fare il pieno di grazia e andare avanti, ma per essere fatti nuovi. Il battesimo è la sua forma di essere rivissuto, riassimilato, che è il sacramento della riconciliazione, non ci danno accesso a una vita semplicemente riassettata, ma a una vita nuova. A una vita che è la vita che viene da Dio. Siamo chiamati nel processo della guarigione, a lasciare le cose vecchie, ma soprattutto ad abbracciare una vita che riparte da nuovi presupposti, che riparte da una nuova sorgente. I cristiani non hanno portato una forma migliore di stare su questa terra, di vivere in questo mondo. Hanno portato una vita celeste. Il Signore Gesù ha portato un rinascere dall'alto, un rinascere dal cielo. Le cose le fa nuove Lui, fa nuovi cieli e nuova terra, un po' nella vita di ogni cristiano. La seconda espressione che usa Gesù è «la tua fede ti ha salvato». Ecco, noi dobbiamo sempre rimarcare questo fatto che Gesù dice questa cosa molto spesso. Cosa vuol dire? Vuol dire qualcosa di essenziale e anche meraviglioso. C'è una parte nostra nella nostra salvezza. C'è la celeberrima frase di Sant'Agostino: «Colui che ti ha creato senza di te non può salvarti senza di te». È molto importante che c'è un dono che Dio ci fa, ma che noi possiamo accettare liberamente. Il dono della fede, che è un'opera di Dio in noi, che è una virtù teologale, che è una cosa che non ci diamo da soli. Noi la accogliamo, la riceviamo, ma appunto la accogliamo. Noi diciamo di sì alla fede. C'è qualcosa di profondamente libero nel cuore dell'uomo che può aprire la porta della fede oppure chiuderla. Dice Gesù che ha operato questo miracolo, anche se c'è un miracolo passivo, questo è veramente, perché lui proprio nemmeno aveva consapevolezza che stava per farlo e ha semplicemente percepito che succedeva. Ma questa donna, in tutta la sua fatica che ha fatto per arrivare a decidere di prendere sul serio quello che aveva sentito dire di Gesù e avvicinarsi e toccarlo, tutto questo è il processo della sua fede e la sua parte. Ma è molto importante, questa parte è l'apertura al bene, è l'apertura alla identità di Dio. Cioè quello che lei deve esercitare come sua fede non è tanto la convinzione di essere forte o coerente o non so cosa, ma la certezza di avere davanti qualcuno che è potente, qualcuno nelle cui mani si può affidare, qualcuno in cui può confidare, e cioè la frase che dice: se anche riuscirò solo a toccare il lembo del suo mantello, dice un Vangelo parallelo a questo di Marco, quello di Luca, sarò guarita. E cioè noi abbiamo il fatto che c'è un'attitudine umana che si chiama fede, che però è un dono di Dio, nella quale noi riceviamo la vita nuova. Nel primo dialogo che si fa con un candidato adulto al battesimo, nel rito dell'iniziazione cristiana degli adulti, c'è l'ingresso all'iniziazione vera e propria, al catecumenato, da parte dei candidati. E alla porta della chiesa il presidente domanda al candidato: che cosa chiedi alla Chiesa Santa di Dio? Il candidato curiosamente non risponde il battesimo, deve rispondere la fede. E deve interrogare ancora il presidente: e la fede cosa ti dà? E questo candidato deve sapere: mi dà la vita eterna. Cioè la fede che questa donna ha gli dà la vita nuova, perché è quel movimento di abbandono del cuore, dell'essere, dell'intelligenza, anche degli atti fisici, corporali dell'uomo, cioè di tutto l'uomo, per cui uno si rimette nella potenza e nelle parole di colui nel quale crede. Cioè smette di appoggiarsi in sé e si appoggia in Dio. Ma questo atto non lo può far Dio per noi. È un atto personale, è un atto a cui aderiamo, è un atto che dobbiamo poter far noi. Qui c'è la storia di una donna che fa la sua parte, e questa parte è credere nella forza di Dio, non essere forte, non essere capace di non so cosa, è capace semplicemente di abbandonarsi e di chiedere fino in fondo la vita al Signore Gesù. Ecco, è molto importante non c'è niente da fare. Nella nostra guarigione c'è una parte che ci spetta. Nella nostra guarigione c'è una parte che ci spetta e che non è la capacità di programmare, di pensare chissà che cosa, o la capacità di fare, esercitarsi in qualcos'altro. È la capacità di credere al programma di Dio. È la capacità di abbandonarsi alla sua potenza. Questo atto è un atto in cui si passa da sé all'altro, si passa da sé al Signore Gesù. Ecco, questa è la nostra parte, questa non la può fare nessuno al posto nostro. Questa parte qui è qualcosa che si apre per grazia nel nostro cuore, ma che implica una nostra personale adesione, un movimento reale, ed è il movimento che ci apre la potenza di Dio. Le ultime due parole che Gesù dirà in questa frase importantissima che conclude e illumina tutto questo racconto, dopo aver chiamato questa donna figlia, quindi aver indicato che è nata di nuovo, e aver parlato a lei della sua fede, a cui dovrà far riferimento logicamente, che lei deve sapere che è quella la porta della salvezza, la sua adesione alla fede, dice queste strane frasi: va in pace e sii guarita dal tuo male. Come abbiamo già detto, qui c'è qualcosa che non quadra. Lei non era già guarita? Ecco, appunto, qui siamo nel tema più importante, forse, di questa puntata. Concludiamo, infatti, questa avventura focalizzando una cosa. Guarire può capitare. Restare sani non capita, lo si sceglie. Guarire è una grazia. Restare nella grazia è qualcosa che bisogna scegliere intenzionalmente, bisogna coltivare volontariamente. Infatti, qui ci sono degli imperativi. Va in pace, camminare nella pace. Ci sono passi che vanno nella direzione della pace. La pace in ebraico indica l'abbondanza, indica proprio la salute, non è semplicemente il nostro concetto moderno di tranquillità interiore o di tranquillità esteriore. È un concetto di abbondanza molto tipico. È la shalom che rappresenta la benedizione. Camminare nella benedizione, camminare in ciò che è abbondanza, camminare nelle cose belle, fare cose buone, coltivare cose sane. La vita sana non è una questione di un'occasione e poi uno ce l'ha in dotazione, punto, e basta, e sta lì e ce l'ha nelle sue tasche. No, bisogna coltivarla. Le cose bisogna farle, e più le fai, più ti piace farle, e più le coltivi, più ne hai vita. Le cose buone. Noi dobbiamo avere una serie di cose che ci fanno bene, che sono la nostra pace, la nostra abbondanza, e dobbiamo andare in quelle cose, camminare in quelle cose, stare in quella realtà lì. È importantissima l'arte della perseveranza nel bene. Ovvero sia, se una persona, per esempio, facciamo un esempio prosaico, bassissimo, di livello veramente orizzontale, le persone che riescono a fare una gula dimagrante in 4 e 4 8 riescono a buttare giù quantità notevoli di massa corporea. Il problema non è quello, quelle cose si fanno, il problema vero è restare magri, il problema vero è continuare a mangiare in maniera sana, è continuare a coltivare che cosa? Il benessere. A livello fisico, come parallelismo, esiste un benessere a cui uno si deve affezionare, a cui uno si deve aggrappare, uno deve restare nelle cose che gli fanno bene. A livello spirituale c'è un benessere, c'è una felicità, c'è una pace, c'è una gioia. La preghiera regolare, le cose che ci portano all'amore, gli atti di comunione, le riconciliazioni, il coltivare, tutte le cose che ci introducono nella vita divina. Queste cose sono preziosissime e imprescindibili. E infatti viene l'ultima parola come elemento che ci resta, proprio come un'indicazione nitida in questa direzione. Sii guarita dal tuo male. Che vuol dire? Non era già guarita, come abbiamo già più volte domandato? La guarigione che cos'è? La salute non è uno stato, è una cura di sé. Noi dobbiamo capire che uno non resta sano se non si prende cura di se stesso, a livello fisico, dato che tutta questa storia è un parallelismo fra la guarigione di un corpo e la guarigione di un cuore. Ecco, a livello fisico dobbiamo pensare che le persone devono fare i conti con le proprie debolezze, con le proprie fragilità. Nessuno è sano nel senso che non ha nessun problema fisico, tutti ne abbiamo qualcuno. La vita si presenta sempre così, come fragile, vulnerabile. Tutti quanti abbiamo i nostri malanni. A livello di fisico c'è chi è debole in un senso, c'è chi è debole in un altro. Il problema non è non avere debolezze, il problema è tenerne conto. Farci i conti con le debolezze. Essere guariti dal proprio male vuol dire che il male sta lì, alla porta che bussa, e bisogna sbarrargli la porta. Bisogna mettere in maniera tale la vita che non si rinneschi il processo distruttivo. Noi dobbiamo conoscere le nostre debolezze. Qui si apre la strada ad una spiritualità umile, a una spiritualità incarnata con il senso della realtà. Tutti noi dobbiamo fare i conti con la nostra fragilità. E se un ragazzo è cresciuto con grandissima debolezza ai polmoni e ai bronchi e a tutto l'apparato respiratorio, e se pretende di non farci i conti con questa cosa qui, lui si riammalerà continuamente. Ma probabilmente, se si copre al momento giusto e prende le precauzioni adeguate, vive la vita normale che vivono tutti, solamente dovrà prendere le proprie precauzioni. Essere guariti dal male. Dovrò far sempre i conti con le mie debolezze. Dovrò far sempre i conti con lo strascico degli errori fatti e le conseguenze e il fatto che, se sono uscito dai miei errori, però quelli stanno lì. Li ho saputi fare, purtroppo, e allora dovrò sempre stare un po' più attento su quelle cose lì. Ci sono delle debolezze che non ci abbandonano perché noi ci aggrappiamo al Signore. Essere guariti dal male vuol dire vivere guarendo, vivere distaccandosi dal male. Questa non è tensione, questa è umiltà. Questa non è preoccupazione, questo è senso della realtà. Camminiamo. E in fondo il camminare è sempre un pochino uno squilibrio, è sempre un po' a rischio. Dobbiamo entrare nello squilibrio della vita rispondendo alle cose momento per momento, restando aggrappati al Signore. Camminare nella vita sana, camminare nella pace, aggrapparsi alla fede, aggrapparsi alla nuova nascita, all'essere figli, ribadire, ripetere tutte le cose buone. La cosa interessante è restare sani. Guarire capita, ripetiamo, ma restare sani, questo è un'arte molto importante, è un'arte molto saggia, è un'arte che richiede umiltà. Di fatto, tutto questo ci porta al fare i conti con noi stessi, con le nostre fragilità, e a pensare che sono per avere uno spazio aperto per il Signore sempre, per essere aggrappati a Lui, per vivere della Sua misericordia.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Toccati dalla grazia. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla guarigione profonda. Quarta parte, in cammino.